detto che per prepararmi a questo incontro ho letto, riletto e riletto le ammonizioni di San Francesco. E allora oggi voglio introdurmi proprio basandomi su questo testo per dire due cose. Una è, ma il senso di tutta la fatica che ci è chiesta per seguire il Vangelo, alla fine, dove ci deve portare? Lo sappiamo. A che cosa si deve far arrivare? E secondo, leggendo tutte le ammonizioni, no? Che immagine di Gesù emerge in modo da poterla seguire con cuore sincero? E normalmente non, cioè questa immagine di Gesù non corrisponde a quello che abbiamo in testa noi. Allora, procedo con ordine. Primo punto, cioè qual è lo scopo della ricerca? Se prendiamo, sarebbe la ammonizione 27, che però in genere i commentatori dicono che è l'ultima, anche se l'ultima è quella, è la 28esima, no? Ma la sintesi di tutte le ammonizioni è la 27, perché semplicemente presenta una specie di paradigma di vizi e virtù. E dice così: dov'è carità e sapienza, ivi non è timore né ignoranza. Dov'è pazienza e umiltà, ivi non è ira né turbamento. Dov'è povertà con letizia, ivi non è cupidigia né avarizia. Dov'è quiete e meditazione, ivi non è affanno né dissipazione. Dov'è il timore del Signore a custodire la sua casa, ivi il nemico non può trovare via d'entrata. Dov'è misericordia e discrezione, ivi non è, traduce superfluità, non so neanche bene se in italiano, comunque, come un atteggiamento leggero, no? Né durezza. È un paradigma che però, per poterlo cogliere nella sua verità, dovete immaginare la circostanza concreta a cui tutto questo elenco si applica. E qual è la circostanza concreta? Quando nella parabola autobiografica, no, della perfetta letizia, Francesco si trova davanti alla porta chiusa del suo convento. D'inverno, che fa un freddo cane, e mentre sta tornando da Perugia, quindi probabilmente dopo una attività apostolica, arriva a casa sua e trova la porta chiusa. Quella è la circostanza che rivela la verità di questo paradigma. Se voi ascoltate, e adesso lo ridico, se voi ascoltate le espressioni, immaginandovi lo stato d'animo di un uomo come Francesco alla fine della vita, padre di tutti i suoi frati, che viene come estromesso, nel senso non abbiamo neanche più bisogno di te, ormai siamo in tanti, con tutte le conseguenze che questo comporta, allora, pensando, immaginandovi questo stato d'animo, ascoltate. Dov'è carità e sapienza, ivi non è timore né ignoranza. Dov'è pazienza e umiltà, ivi non è né ira né turbamento. Dov'è povertà con letizia, ivi non è cupidigia né avarizia. Dov'è quiete e meditazione, ivi non è affanno né dissipazione. Dov'è il timore del Signore, il nemico non può trovare via d'accesso. Dov'è misericordia e discrezione, non è superfluità né durezza. Quello che noi stentiamo a comprendere corrisponde a questa domanda che noi non ci facciamo in assoluto, ma ci facciamo all'interno del percorso di vita che ognuno ha fatto e anche per la fede che uno ha vissuto, no? Allora, io chi sono? Oppure potete dire, chi voglio essere? Mi facevo, il mio nome civile è Italo, e dicevo sempre a mia mamma, ma dove è saltato in testa e dammi un nome così brutto? E quindi Italo non esiste più, ma già quando mi chiamavano così a me non piaceva, ma a maggior ragione quando poi mi sono chiamato padre Elia, no, Italo non c'è. Però io voglio essere Citerio Italo o discepolo del Signore. Quel essere me stesso ha due esiti. Se io voglio essere me stesso prima dell'essere discepolo del Signore, sarà un me stesso che corrisponde a tutta la parte negativa di questo paradigma. Avrò timore, sono ignorante, sono adirato, sono turbato, sono cupido, sono avaro, sono dissipato, sono agitato, il nemico scorazza e sono anche duro di cuore. Se invece voglio essere me stesso in rapporto a ciò che ho desiderato essere, discepolo del Signore, allora quel me stesso prende tutti i tratti personali miei, quindi non sono di un altro, ma tutti bagnati nella luce, nella luminosità dell'essere discepolo del Signore. È il discorso della fede, no? Questa domanda, no, che corrisponde normalmente, no, al cosiddetto principio di identità, noi normalmente non ne teniamo conto perché per noi il discorso della fede è come dicevo anche ieri, no, è come se si sovrappone a quello che noi siamo. Non è che ci raggiunge nella nostra identità, si sovrappone e poi cerchiamo di collegare, no, la nostra identità, quello che siamo, la nostra storia, come dire, tutte le nostre beghe e guai, eccetera, collegarlo e dire, beh, però dovrei fare così, dovrei fare così, no? Dovrei prendere questo atteggiamento, dovrei tenere, no? Ma sempre c'è, però, è come se le cose non si amalgamano. C'è sempre un io su cui si sovrappone. Ora, questo fa sì che per noi alla fine basta una prova, immaginate quello di Francesco, la porta chiusa, no? Basta una prova e noi ci ritroviamo di colpo con quell'essere me stesso senza che prima si sia discepoli di Gesù. È come se Francesco dicesse, no? Frate Francesco, chi sei? Sei Francesco o frate? In quella circostanza, no? Allora, quella circostanza fa vedere dove tu peschi il principio di identità. Provate. Immaginate, non so, una situazione di offesa, di ingiustizia, una situazione di cupidizio, cioè di desiderio di una cosa non necessariamente cattiva, però di desiderio e che poi non si ottiene, no? In quelle circostanze, qual è il risvolto di immagine che noi prendiamo per noi stessi? È quello del discepolo del Signore o quello del Citerio Italo? C'è una una specie di collegamento molto particolare, di cui noi praticamente non diamo mai conto, e risalta molte volte nelle ammonizioni, perché a un certo punto, no, è come se Francesco, nei vari esempi che porta, quindi nelle varie indicazioni che dà, alla fine dice: e questo ti sia a salvezza della tua anima. Per esempio, pensate anche al famoso caso della lettera al ministro, no? Quando Francesco gli dice: quando c'è uno che è ribelle, uno che ti viene contro, uno che ti mette sempre il bastone fra le ruote, no? E tu invece, come dire, non allontanarlo da te, trattalo bene, no? Dice: questo ti sia obbedienza, no? E poi soprattutto dice: e tu non aspettarti dall'altro altra cosa se non quella che Dio ti dà, cioè semplicemente l'offerta di pace per l'altro. Non che l'altro si converta, perché rischieresti di domandarlo solo perché ti dà fastidio. E finisce: e questo ti giovi a salvezza dell'anima. Quella salvezza dell'anima, che valore ha? Dunque, adesso non sto facendo un discorso in generale, sto proprio dentro le ammonizioni. La salvezza dell'anima è: quando voi avete scelto, per esempio, uno che diventa francescano, no? Avete scelto di seguire il Signore in quella logica o in quella via rappresenta la vostra identità. La salvezza dell'anima è uguale: se non custodite la via che avete scelto, quindi se non custodite voi stessi nella via che avete scelto, voi non siete salvi. Quindi la salvezza dell'anima non è: io vado in paradiso. La salvezza dell'anima è custodire l'integrità di ciò che abbiamo voluto essere quando abbiamo aderito. Nel discorso della fede è ancora più radicale questo. Voi sapete che nelle grandi religioni, non so se questo vale per tutto, ma nelle grandi religioni uno nasce musulmano, nasce ebreo, nasce indù, nessuno nasce cristiano. Avete mai riflettuto su questo? Non è perché uno nasce da una famiglia cristiana è cristiano. L'adesione al Signore Gesù è frutto di libertà. Poi, con la scusa che noi abbiamo battezzato i bambini, allora è la libertà dei genitori, non del bambino, no? Ma il principio è: nessuno nasce cristiano, perché tutti possono essere cristiani. Allora, questo principio, no, di libertà è quello che definisce la nostra identità di via per la vita. Quindi non è l'identità della mia cronaca personale, che ho origine da questa famiglia, ho questo temperamento, sono fatto così e cosò, eccetera. Ma il principio di identità proviene dalla libertà, e dalla libertà di adesione al Signore. Questa adesione al Signore è il principio di vita che custodisce la nostra identità. Questo dove si rivela? Nelle varie circostanze e spesso in quelle negative. Tutte le ammonizioni di Francesco non dicono cosa dovete fare di bene, ma dice: quando pensate di fare il bene, guardate questo. Se c'è questo, avete fatto il bene. Se non c'è questo, voi vi siete illusi. Allora, io adesso rileggerei di nuovo il paradigma, e ognuno, invece di pensare al caso di San Francesco, ognuno pensi ai suoi guai, ognuno pensi non lo rilego più, basta. Però ognuno pensi alle prove vere della vita. E guardate che le prove vere della vita nessuno le conosce fuori di voi. Nessuno conosce la prova della vita vostra. Solo ciascuno conosce. Allora, questo pensare in termini di salvezza, quanto a identità, quanto a custodire se stessi, secondo me è la via più radicale per custodire la nostra umanità. Per esempio, nella ammonizione ventesima, l'ammonizione recita così: beato quel religioso che non ha giocondità e letizia se non nelle santissime parole e opere del Signore, e mediante queste conduce gli uomini all'amore di Dio in gaudio e letizia. Guai a quel religioso che si diletta in parole oziose e vane e con esse conduce gli uomini al riso. Sarebbe come dire, guai a coloro che cercano di farsi belli davanti agli altri con le loro parole. Oppure cercano di colpire gli altri per carpire o un riconoscimento, no? Che bravo, no? Eccetera. La cosa strana è che giocondità e letizia viene citata nel caso dell'uso delle parole, quindi vale a dire nelle relazioni fraterne. Allora, la cosa in un certo senso strana, no? Ripeto, che di cui noi praticamente non teniamo mai conto, è che tutto quello che viene vissuto in una via ha uno scopo solo, ed è lo scopo di farci arrivare a godere della nostra umanità in senso pieno, vale a dire a vivere la vita secondo la qualità. In genere l'espressione è sempre quella della letizia, no? Ma non confondete la letizia col fatto, non so, tipo della soddisfazione, del ridere. La letizia è il ritrovare il principio di identità compiuto e di ritrovare un principio di umanità luminoso che non dipende più né da uno né dall'altro, né da una circostanza né dall'altra. Allora, lo scopo unico della ricerca è di poter portare a questa beatitudine. Se noi dovessimo fare un piccolo test, ognuno guardi a se stesso, non guardate a vicino, ognuno guarda a se stesso, piccolo test, e dovessimo giudicare della nostra vita in relazione alla beatitudine, noi possiamo concludere che il test è positivo. Mica tanto, Allora, l'attività ammonitrice di Francesco per i suoi frati tende a smascherare tutti i giri di pensieri, di motivazioni che si muovono nel nostro cuore, perché non blocchino la via per la beatitudine. Ma noi, ma manco sentiamo questo. Ma la forza è quella che deriva dalle stesse parole di Gesù, che non devono essere prese in aggiunta alle nostre, ma come sorgente per le nostre. Quando tu accogli e accogli a livello di sorgente, allora quello che anche tu produci pesca in quello e ti garantisce questa umanità piena. Se no, non succede niente. Peggio. Succede qualcosa, ma di contrario. È molto meglio non interessarsi di niente. È molto meglio non voler essere buoni. Perché se volete essere buoni e poi trovate impedimenti, diventate più cattivi. È meglio non volere. Ma se si vuole, perché si è stati rapiti da qualcosa, perché qualcosa ci ha colpiti, perché qualcosa ci ha attratti, allora la via è questa. Ho visto che in tutte le ammonizioni Francesco fa un triplice collegamento. Per esempio, parla del servo beato, parla del vero servo e parla del servo che non ha nulla di proprio e che per questo è dolce. Dolcezza che nessuno di noi ha istintiva. La cosa, diciamo così, strana è considerare l'insieme di queste tre, chiamiamole tre dimensioni, che non sono quelle che noi usiamo quando dobbiamo pensare al cammino di perfezione, al cammino, diciamo, della virtù. Ma Francesco usa sempre queste tre qualifiche, tre dimensioni, no? Allora, il servo beato è per poter vivere una vita in modo libero e leggero, non, va di più il gesto che non la parola, cioè, sempre tutto pesante, no? Libero e leggero. Quando parla del il vero servo è non che chissà cosa fa, ma non accetta l'amarezza della vita. Stare nell'amarezza nella vita vuol dire essere menzogneri davanti a Dio. Noi non colleghiamo mai le cose così, perché per noi l'amarezza della vita è un'oppressione che subiamo. Quindi non è che ci sembra di essere menzogneri, anzi, quando diciamo che la vita è amara, diciamo di essere assolutamente sinceri. Ma questa sincerità non tocca il principio di identità, non tocca le sorgenti della nostra umanità. Alla fine suona come menzognera. E questa menzognera dipende dalla terza dimensione, cioè noi vogliamo avere qualcosa in proprio, di proprio. Francesco invece dice, no, se vuoi essere libero e leggero, se vuoi essere sincero, non devi avere nulla di proprio. E poi lo vedremo più avanti, e i suggerimenti che dà è quello di restituire i beni al Signore, no? Quello è questo famoso passaggio di restituzione. Ora, non avere nulla di proprio è l'altra, la medaglia, no? Con due facce. Una, quando dice non avere nulla di proprio, se lo guardate dall'altra parte della medaglia, vuol dire essere sottomesso e dolce. Ma noi siamo distanti 50.000 chilometri. Ma non solo perché in pratica non lo facciamo, perché neanche intuiamo i collegamenti per il nostro cuore. A noi sembra strano che non avere nulla di proprio comporti la dolcezza. È come dire, ma va, non ho mai visto questo. Poi se uno ve lo spiega non è proprio che non si capisce, però dice, parole, voi dite, ma no. Cioè noi neanche abbiamo il senso di queste cose. Quindi se voi immaginate che tutta l'attività di Francesco per istruire, per accompagnare i suoi frati nella via di Dio si riduce a queste cose, voi capite quanto siamo distanti? Voi capite quanto noi neanche abbiamo messo il piede nella via? Però quando, diciamo, ci viene messo sotto il naso questa cosa, non è per opprimerci, ma è per togliere ogni forma di vanità personale. Fin tanto che resta una vanità personale, noi non accediamo alla letizia di Dio. E siccome la vanità personale, diciamo così, ha una profondità, ha un eco, ha una dimensione che va molto al di là di quello che noi vediamo, i padri antichi dicevano la vanità muore mezz'ora dopo che siete morti voi, per dire, no? Mezz'ora forse è troppo poco, diciamo, muore dopo un po', no? Però capite anche il risvolto positivo di queste osservazioni. A noi non è chiesto nessun sforzo particolare. A noi è chiesto solo di aprire il cuore. Punto. non è chiesto di costruire chissà che cosa, non è chiesto di lavorare per arrivare chissà dove, è chiesto solo di aprire il cuore, di fare spazio a colui che è pronto a darci questo. E qui allora capite quello che dicevo ieri e che poi riprenderò con vari altri passi del Vangelo, quanto poco noi cogliamo del contenuto di rivelazione delle parole di Gesù quando ascoltiamo il Vangelo, quando leggiamo il Vangelo. Noi alla fine trattiamo il Vangelo come una fonte di buone esortazioni, punto, basta, massimo che riusciamo a cogliere. Ma il Vangelo non è questo. Gli uomini sanno già che cosa è bene e che cosa è male, non c'è bisogno che venga il Signore. Dice il Signore, quando illustra, dice: tu dove trovi la fonte del bene se non nell'apertura alla comunione col tuo Dio, che in Gesù si rivela come amore di misericordia per tutti. E tutte le parole di Gesù tendono a far, come dire, a far sì che si apra questo segreto ed è di rivelazione, quindi non è frutto di se io mi metto a studiare bene il Vangelo lo capirò, non c'entra niente. È cosiddetto, no? Più uno è sincero, cioè più uno toglie quel velo di menzogna che ci copre tutti, più scopre questo, diciamo, questa potenza di rivelazione delle parole di Gesù. E quando noi ci dobbiamo in qualche modo accompagnare, aiutare, no? Noi dovremmo aiutarci non a sistemare i nostri difetti, ma dovremmo aiutarci a dire: ma sai che questa parola ha questa potenza, ma sai che c'è questo aspetto così rivoluzionario, così nuovo. Noi dovremmo sostenerci in questo e nient'altro. Io non posso conoscere, non so, tipo la virtù o il vizio dell'altro, perché io non riesco a sostituirmi nel punto esatto in cui l'altro si trova. E fin tanto che noi non riusciamo a porci dal punto di vista dell'altro rispetto alla fatica che fa, le mie parole sono vuote per l'altro. Allora, questa cosa avviene anche, le parole del Vangelo sono vuote se noi non ci facciamo sorprendere esattamente nel punto in cui siamo. Noi siamo troppo preoccupati di essere trovati in un punto nobile. Al Signore non interessa minimamente né la nostra nobiltà né la nostra, non so come dire, vergogna. Al Signore interessa solo la verità del nostro cuore. Se è nella vergogna, che faccia valere la vergogna. Se è nella nobiltà, che faccia valere la nobiltà. E il contenuto non interessa. Ma noi non siamo d'accordo su questo. Perché? Perché immaginiamo sempre che tocca a noi fare qualcosa per Dio. E basta. Ora, queste tre qualità, no? Cioè, il servo beato, il vero servo, che non ha nulla di proprio, quindi è dolce, sono le tre caratteristiche che realizzano la verità di se stessi, che nessuno conosce semplicemente per indagine psicologica, che nessuno conosce per studio, che nessuno conosce per approfondimenti, che so io, di scienza. Tutti ci rendiamo conto che per vivere così ci vuole una certa forza, ma non è che a dormire tutto il giorno non si ottiene niente, ci vuole una certa forza. Ma la forza si basa su colui che ha vinto il mondo. Quando noi diciamo, no, Gesù che ha vinto il mondo, cioè che ha vinto la morte, dobbiamo intendere: Gesù è colui che non si è mai servito degli strumenti del mondo per affermare la vita. Allora, ogni volta che noi, illusi dall'avversario, scegliamo qualche strumento del mondo per affermare la vita, ne siamo fregati. Anche perché immaginiamo che noi ce la facciamo. Quindi, insomma, una certa forza, non siamo proprio né delle amebe e neanche dei molluschi, no? Cioè delle sanguisughe o neanche dei molluschi. Ma in realtà non ce la facciamo. Perché noi siamo troppo immersi nella struttura mondana. Anche quando noi desideriamo il bene, non è che la struttura mondana scompare. Ma se ci basiamo su colui che il mondo l'ha vinto perché non ha mai usato gli strumenti per formare la vita che sono tipici del mondo, allora è come se anche noi incameriamo, riusciamo ad accogliere la sua forza. E così sarebbe stato il secondo punto, ma ve l'accenno solo perché mi sono troppo dilungato sul primo. Cioè, quando ho cercato di vedere ma che immagine di Gesù risalta dalle ammonizioni di Francesco, ho fatto un elenco di 5, ma sono di più però. Comunque, se prendete per esempio la ammonizione 9, poi dopo lo potete controllare voi, no? 9, Gesù è presentato come colui che si consegna alla violenza. Quindi si consegna alla ingiustizia. Se prendete l'ammonizione 11, è presentato come colui che da figlio non ha avuto timore a presentarsi come servo. Il famoso detto del Vangelo, io che sono il maestro, no? Servo a tavola. Perché voi avete così difficoltà a servirmi? Che non siete neanche maestri. Terzo, se, per esempio l'ammonizione 12. E Gesù è presentato come colui che si è fatto carne. Cioè, quando noi diciamo servo, non prendetelo in generale, ma servo nel senso che facendosi carne vuol dire che ha condiviso nella concretezza le debolezze, le fragilità e anche il peccato, non perché lui ha fatto i peccati, ma perché intuisce quindi la realtà dei cuori che fanno i peccati. E questo prendere la carne è una cosa che noi dimentichiamo solitamente. Pensate soltanto a questa cosa. Allora, io riesco a fare una cosa bella, no? Automaticamente è come se io dico, beh, ho superato la carne e quindi mi faccio valere la cosa bella che ho fatto e mi faccio bello. Ma se mi faccio bello, io dimentico che sono carne. Appena mi dimentico che sono carne, la cosa bella fatta è presa come uno sgabello e come sgabello mi ritrae da Dio. Allora, questo ritrarmi da Dio farà sì che poi dopo farò una cosa ancora più menzognera e di nuovo sarà necessario che io faccia un peccato, che lo riconosca, per sentirmi carne insieme a tutti. Noi vogliamo abbandonare la carne con l'illusione che la supereremo. Invece si supera la carne perché si serve il Signore, ma sempre stando carne, cioè sempre avendo la debolezza della carne, senza mai, come dire, esaltarsi, non so, rendersi vanitosi perché uno ha realizzato qualcosa di bello. Allora questo suo sottolineare si è fatto carne allude a quello. Pensate per esempio a come lui ha vissuto e ha raccontato l'incontro con i lebbrosi. Lui dice, no, quando lui ha sentito quello che i lebbrosi vivevano per sé, allora lui si è fatto carne con i lebbrosi. Ma prima di quel momento il lebbroso era considerato, sì con compassione, però tu stai là, io sto qua. Poi, questo è detto in senso ancora più generale, per esempio nella 14ª, Gesù si è fatto uomo. E uomo allude sempre alla concretezza. Pensate alla straordinarietà e alla singolarità dell'annuncio cristiano nel mondo quanto a panorama delle religioni. Il cristianesimo è l'unico, è l'unica esperienza, diciamo così, chiamiamola pure umana, che fa scoprire la realtà di Dio nel più piccolo lembo di concretezza umana. Tutti vogliono uscire dall'umanità per incontrare Dio. Il cristianesimo fa fare il cammino opposto, fa entrare a tal punto nella concretezza dell'umanità da farne risplendere la radice di divinità che porta. E se non ci fosse Gesù, noi non potremmo affermare questo. Questo, solo il cristianesimo. Basta in questo senso confrontarsi con le altre religioni e si capisce questa cosa. Aggiungo ancora un particolare. Il cristianesimo è l'unica esperienza religiosa che fa cogliere la visione di Dio nell'amore del prossimo. Tutte le religioni hanno l'amore del prossimo. È ridicolo immaginare che una religione non inviti ad amare il prossimo. Quindi non diciamo fesserie sull'Islam, ad esempio. Ma il cristianesimo è l'unica che dice che la visione di Dio, quindi la comunione con Dio goduta, avviene solo nell'amore del prossimo. Guardate che non è scontato a livello dell'umanità questo. È tipico dell'esperienza cristiana, perché c'è Gesù, si è fatto uomo. E poi, ancora nella quindicesima, quando dice si consegna, non prima si consegna alla violenza, no? All'ingiustizia, ma per potersi consegnare alla ingiustizia tu devi avere l'atteggiamento di consegnarti. E i padri antichi dicevano Gesù si è consegnato nelle mani degli uomini perché ne facciano quello che vogliono. L'amore alla fine o arriva lì, se no anche l'amore diventa un esercizio di potere. Invece il consegnarsi nelle mani degli uomini perché ne facciano quello che vogliono, questo fa splendere la radice divina del comportamento umano. È solo Gesù. Allora, quando Francesco illustra questi aspetti della figura di Gesù, sta dicendo con precisione come fate a scoprire se siete nel bene, come fate a scoprire se voi siete davvero devoti al Signore, come fate a scoprire se la vostra fede è davvero sincera. E fai vari esempi in rapporto alla figura di Gesù. E noi cercheremo poi, a partire dal pomeriggio, di vedere qualche passo del Vangelo in cui si parla di questa figura di Gesù, che spesso però non corrisponde a quella che noi immaginiamo.